Grazie anche a Raffaella Milano per questo quadro molto più localizzato, se si vuole, nel nostro contesto, ma che comunque ci ha dato alcuni spunti veramente, credo, illuminanti su quella che è la nostra situazione. Credo ha fatto dei richiami anche molto importanti a quella che è la qualità di vita che può derivare dai servizi per la salute e si è letto, penso chiaramente, come anche nell'intervento precedente, quanto l'infermiere può incidere nella qualità della vita delle persone e come la salute e la qualità della vita siano estremamente interconnesse e inseparabili sostanzialmente. Credo che su questo dovremmo fare certamente molte riflessioni. Come abbiamo detto prima, apriamo adesso il dibattito su questi primi due interventi. Chi volesse intervenire, è sufficiente che alzi la mano, ci sono dei microfoni in sala e poi chiediamo, a chi volesse intervenire appunto di presentarsi possibilmente e di, presentare il proprio intervento con una certa, brevità e chiarezza. Il fatto di presentarsi ci aiuta a capire, aiuta tutti noi a capire e a collocare, diciamo, la tipologia dell'intervento anche nel contesto del discorso. Se c'è qualche intervento, prego. Può essere certamente difficile rompere il ghiaccio, ma credo che ci siano argomenti in piedi sui quali si può lavorare, cominciare a dibattere, anche interpellare i nostri relatori, che hanno, come avrete avuto occasione di ascoltare e comprendere, una vasta esperienza in ambiti veramente molto interessanti e molto estesi. Se non c'è nessuno, io volevo chiedere ai due relatori qualche altra riflessione, perché chiaramente uno ha ascoltato l'altro e ha certamente fatto delle altre elaborazioni, ma anche chiedere a tutti noi, diciamo, che partecipiamo qui a questo incontro. Quanto può essere interessante, diciamo, all'interno di una professione che negli ultimi anni, o direi veramente negli ultimi decenni, sta facendo delle trasformazioni, subendo e facendo proprio attivamente, spingendo delle trasformazioni veramente radicali rispetto a quello che era la professione infermieristica solo 30 anni fa, se possiamo pensarci, chi di noi può pensarci, diciamo. Forse per i più giovani è veramente difficile pensare a cos'era la professione infermieristica 30 anni fa, però stanno nascendo veramente delle cose estremamente interessanti. Adesso qui, anche col tema di questo convegno, ma vediamo a che livello stanno andando avanti anche i disegni a livello politico, sociale, questo discorso della continuità è veramente fondamentale. Io credo che questo debba tradursi anche nella quotidianità dell'esperienza degli infermieri. Infermieri dell'area critica, quelli che lavorano in terapia intensiva, non possono più fare a meno, sicuramente di considerare quello che è il quadro generale all'interno del quale si colloca il loro operare quotidiano e la dimensione dei problemi che stanno affrontando, ma non possono fare a meno anche di pensare a costruire reti di collegamento con gli infermieri che lavorano sul territorio, come con quelli che lavorano, sono già più facili, negli altri reparti dell'ospedale, anche se già lì ci sono delle notevoli difficoltà. Ma non possiamo più esimerci dal pensare a quello che succederà al malato quando questo andrà a casa, quando questo andrà in riabilitazione, avrà un lungo periodo di riabilitazione, ad esempio, oppure quando andrà a casa. Abbiamo visto, la dottoressa Milano ci ha già accennato, ma anche il dottor Maciocco accennava a questo, quanto trattamenti, assistenza complessa venga attuata oggi a domicilio e quanto questo non sia tanto come dire, una scelta di risparmio, questa è soprattutto una scelta di esigenze delle persone che intendono, esigono, ci dirà l'ultimo giorno il professor Cavicchi, lo vedremo. esigono di avere una qualità di vita, anche quando si trovano con patologie estremamente gravi, una qualità di vita elevata, non sono più disponibili a subire di tutto. Dottor Maciocco ci ha fatto vedere l'esempio emblematico del codice deontologico del medico, il cambiamento radicale che è stato fatto. Ecco, io credo che noi dobbiamo porci questi interrogativi e dobbiamo pensare, quando abbiamo un malato di fronte in terapia intensiva, a quello che sarà il percorso di questo malato in futuro, primo, come dobbiamo preparargli la dimissione dall'ospedale, come possiamo preparargli al meglio la dimissione e il suo stare a casa. Primo punto. Secondo, questo che cosa implica se non una grossa rete di collegamento tra gli infermieri della terapia intensiva con quelli degli altri reparti dell'ospedale e con quelli del territorio che stanno, ricordiamocelo, diventando sempre più numerosi, devono avere competenze sempre più elevate, possibilmente devono avere un'esperienza anche di terapia intensiva per trovare i trucchi del mestiere ed applicarli poi a casa. Cercando di superare quella filosofia, secondo me veramente, non saprei se definirla drammatica o comica, quella filosofia dell'ospedalizzazione domiciliare, proviamo a pensarci che cosa significa questa espressione. E veramente credo che torniamo al codice deontologico dei medici di 30 anni fa, no? Quando il malato doveva fare attenzione a non offendere il medico nella sua autonomia professionale. Qui dobbiamo ribaltare i nostri concetti, ospedalizzazione domiciliare veramente è qualcosa di ridicolo, dobbiamo pensare a rendere domicilio l'ospedale a questo punto, le terapie intensive. Ci rendiamo conto dove siamo arrivati a livello della società, queste sono le esigenze della società oggi. Noi stiamo ancora percorrendo una strada che è medievale, noi intendiamo medicalizzare il domicilio, quando in realtà dobbiamo rendere domicilio la terapia intensiva. Dobbiamo aprire la terapia intensiva ai parenti, dobbiamo confrontarci con loro, dobbiamo vedere e fare in modo che l'assistenza sia una cosa naturale, che fa parte della vita. Certamente non dico qui che le competenze tecniche elevate, avanzate, eccetera, debbano essere dei professionisti, sì, non prendiamoci in giro, voglio dire, no? Ci sono livelli e livelli che dobbiamo saper gestire, però questo è il quadro all'interno del quale ci siamo già da molto tempo, e non dobbiamo più perdere tempo, credo, in questa direzione. Per cui adesso mi pare che c'è un intervento, ringraziamo. E poi però chiedo ai relatori magari di buttarci esempi su queste cose, anche con un'ottica italiana o anche internazionale. Il dottor Maciocco sicuramente ha un quadro mondiale di queste tematiche e lo ringraziamo per il contributo che ci darà. Grazie, collega, prega. Prego.
Buonasera, io sono.
Non si sente. Se per favore si presenta un momentino.
Buonasera, io
Grazie.
sono Massimo Saran, lavoro nella rianimazione dell'ospedale di Conegliano e volevo fare un appunto e portare un'esperienza del nostro reparto riguardo alla continuazione, specialmente nei casi di pazienti con SLA e con traumi cranici che diciamo, necessitano di ventilazione a domicilio. Nel nostro reparto sono già una quindicina d'anni che seguiamo quasi una trentina di pazienti a domicilio di questo tipo e abbiamo un'assistenza che va dalla preparazione dei parenti a livello dell'assistenza diretta, quindi per esempio la broncoaspirazione piuttosto che l'assistenza dell'ultracostoma e la funzione del ventilatore e abbiamo un'assistenza praticamente 24 ore su 24 per tutto quello che riguarda qualsiasi problema del paziente, quindi il parente anche alle 2 di mattina o domenica o quant'altro ci telefona e ha una immediata risposta dagli infermieri e se c'è necessario anche un consulto medico e tantissime volte andiamo a prendere il paziente con l'ambulanza e lo portiamo al nostro reparto in cui vengono fatti addirittura cambi PEG piuttosto che broncoaspirazioni per campioni di colturali, eccetera. Questa è una cosa, una testimonianza riguardo a quello che ha detto lei. E una cosa volevo dire rispetto al medico che parlava di, come dire, seguire il paziente, giustamente anche, in tutte le volontà, anche quelle un po' forse non del tutto bizzarre. Io nella mia esperienza sono 10 anni che lavoro in terapia intensiva, posso dirle che penso l'80% dei pazienti, specialmente quegli anziani, non vuole essere curata. Per cui se io dovessi veramente seguire tutto quello che mi dicono i pazienti, dico 90, ma insomma il 70% sicuramente non vorrebbe nessuna cura. Lasciatemi morire, cosa facciamo in questo caso?
Grazie, ci sono degli altri interventi? Sì, ancora, prego.
Buonasera, Michele Lanotte, 118 di Bolzano. Riguardo al primo intervento, lei ha posto si è soffermato molto sul livello culturale. C'era questa parola che era molto pesante all'interno del suo discorso, secondo me. Lei ha provato a tener presente o tener conto di quanto può pesare la cultura quando nella nostra società sono 15 anni che il livello culturale si sta abbassando a un grande fratello dipendente? Come possiamo noi parlare di cultura quando abbiamo questa società?
L'intervento immagino era rivolto al professor Maciocco. Grazie. Ci sono altri interventi? Altrimenti passiamo alle risposte, eventualmente poi facciamo un altro giro di altre considerazioni. Chi vuole intervenire? C'è ancora uno? C'è un intervento qui davanti, per favore.
Salve, Antonio Avella dal CTO di Roma, rianimazione. Una domanda per la dottoressa Milano. Noi riscontriamo nel nostro reparto enormi difficoltà nella dimissione di certi pazienti che, diciamo così, stabilizzati, che però magari non hanno ancora dei residuati, quindi non hanno avuto una restituzione ad integrum. Quindi parlare addirittura di dimissioni protette a domicilio per noi sarebbe una grande cosa. Volevo sapere se esistono su Roma o nel Lazio dei progetti, se hanno dei nomi questi progetti. Grazie.
Grazie, ancora un intervento, poi passiamo alle risposte.
Salve, buonasera, sono Katia Tran, lavoro in pronto soccorso Sant'Andrea a Roma. Chiedo quale può essere il contributo che possono dare gli infermieri di un pronto soccorso per la continuità assistenziale.
Grazie. Può rispondere su questi già?
Vado io, ma preferisci il professore.
Allora, cercherò di dare tre risposte a tre punti. Il primo è quello che ci sollecitava il Presidente, riguardo agli scenari futuri. Gli scenari futuri credo ci prospettino delle grandi novità. Una che noi ancora non abbiamo percepito come nella sua, diciamo, impatto, ed è quello che nell'arco di 15 anni, 20 anni, noi avremo il dimezzamento dei medici in Italia. Questo è un paese strano, perché questa scelta di dimezzare il numero dei medici è stata fatta in maniera implicita. Nessun governante ha detto: guardate, noi tra 20 anni avremo la metà dei medici. Però questo è un paese in cui questo elemento è entrato nei meccanismi decisionali. Quindi noi avremo la metà dei medici entro 20-25 anni. Avremo tra l'altro un crollo verticale nei prossimi 7-8 anni a causa dei pensionamenti, quindi ci saranno anche delle difficoltà. Già oggi, per coprire alcune specialità, penso all'ortopedia, per esempio a Firenze ci sono concorsi per ortopedici che vanno deserti. Poi ci sarà un processo di adattamento per cui il sistema si adatterà ad avere un numero di medici basso, in linea con quelle che sono le medie di altri paesi industrializzati. Questo comporta parallelamente un processo inevitabile di crescita del personale infermieristico. Questa è una sfida grossa a cui dovete prepararvi, perché questo comporterà sicuramente una crescita parallela del personale infermieristico. Questo ve lo do come scenario sicuramente importante. L'altro elemento di scenario è le tecnologie. Due settimane fa a Firenze mi hanno chiamato a fare moderatore a una iniziativa del Comune di Firenze chiamata la Settimana della Creatività, e c'era una giornata dedicata alla medicina in cui varie imprese, varie ditte di tecnologie di biomediche presentavano gli ultimi elementi, e vi assicuro che c'è da rimanere veramente molto sorpresi. Una ditta mi ha fatto vedere un francobollo che si applica qui, si collega al telefonino e si manda a giro e viene fuori un elettrocardiogramma. Ci sono dei giubbottini che uno si veste, ovviamente tutti i parametri possibili, immaginabili, frequenza cardiaca, elettrocardiogramma, respirazione, eccetera, esame del sudore, elettroliti, insomma, tutte. Questo ci porta a valutare alcuni aspetti che sono ovviamente nessuno potrà non tener conto di queste enormi prospettive della tecnologia, che potranno essere gestite in maniera molto diversa a secondo del tipo di scelta che faremo, perché se la scelta per esempio fosse quella di affidarsi tutto al mercato, allora dobbiamo pensare a scenari che si basano sul mercato. Prima ne parlavamo del mercato, ci sono alcuni aspetti positivi del mercato, però il mercato per esempio sta generando l'epidemia di obesità negli Stati Uniti e in altri paesi, e quindi l'aumento delle patologie croniche. Il mercato sta creando le malattie, sta creando malattie abbassando la soglia d'ingresso nel diabete, nella colesterolemia, nell'ipertensione. Quando mi sono laureato i livelli normali di ipertensione erano 160-100, ora sono 140-90. Ora dicono che c'è anche la preipertensione che deve essere trattata, e siamo da 125 a 140, siamo nella preipertensione. Abbiamo alcune malattie che vengono create ad hoc, si chiama disease mongering, la calvizie, la timidezza, problemi di erezione negli uomini, della libido nelle donne, e tutte pasticchine pronte ad essere immesse nel mercato per fronteggiare questa cosa. È evidente che se noi si immagina un sistema di mercato di questo genere, è evidente che tutti quegli strumenti di anticipazione della diagnosi, di diagnosi precoce, di elettrocardiogramma pronto all'uso, evidentemente tendono a creare un sistema assistenziale che non è compatibile con un servizio sanitario nazionale, è evidente. Perché se io metto a giro i francobolli per l'elettrocardiogramma, poi devo creare anche una rete di cardiologi pronti ad ascoltare le esigenze di una popolazione resa molto ansiosa dalla necessità di verificare continuamente il proprio stato di salute. Ovviamente questo può essere declinato in maniera diversa, può essere declinato con un approccio di servizio sanitario nazionale che non ha interesse a far crescere le malattie croniche, che tende a prevenirle, che tende a esporre meno le persone ai fattori di rischio, che tende a definire le malattie in maniera evidence-based e non sulla base di esigenze di mercato. Questi sono due scenari diversi, molto diversi, che hanno ovviamente dietro scelte politiche molto diverse. E dipenderà molto dalla politica che tipo di scelte ci saranno. E quindi questo ci riguarda come professionisti, ci riguarda come cittadini. Ci riguarda anche come cittadini, come persone. Il problema che un intervento diceva, quale livello culturale ha la popolazione italiana. Certamente noi siamo preoccupati dal fatto che la popolazione italiana abbia livelli di cultura regressive a livello di Grande Fratello, però io non sarei così pessimista. Ovviamente c'è una parte di popolazione italiana che è legata a quel modello culturale, io penso che ci sia una parte della popolazione italiana che può essere indenne dai condizionamenti di un sistema del genere. Anche in questo caso dipende dalla cultura e dipende anche di nuovo dalla politica. Finisco con la questione della scelta delle persone. L'infermiere di Conegliano, mi sbaglio, diceva: se una persona non vuole avere più le cure, se una persona non vuole avere più le cure, gli si pongono le opzioni, gli si pongono chiaramente le opzioni e si accettano le scelte del paziente. Questo, da questo punto di vista, credo non ci siano ormai più dubbi dal punto di vista bioetico. Poi, se uno dal punto di vista ideologico non accetta questa visione, un altro paio di maniche, ma dal punto di vista bioetico io credo, poi ognuno ha le sue posizioni bioetiche che crede, ma dal mio punto di vista, ma soprattutto dal punto di vista dei nostri ordini professionali, dal punto di vista dei nostri codici deontologici, credo che non ci siano altre scelte che quello di rispettare sempre e comunque la volontà del paziente.
Grazie per queste domande, osservazioni e qualche punto. Io credo che in molti casi la continuità assistenziale nasce proprio dentro l'ospedale e quindi mi riferisco alla domanda relativa al pronto soccorso, cosa può fare un infermiere di pronto soccorso, cosa può fare un infermiere che sta in terapia intensiva. Sicuramente la creazione di reti di professionalità ha un valore essenziale per quanto riguarda la continuità di cura della persona. Questo vale in tantissime circostanze, vale anche nelle ostetrici e ginecologie, perché magari c'è una mamma giovanissima che partorisce, viene dimessa all'ospedale, non si crea un collegamento con i servizi sociali e il giorno dopo succede qualche cosa perché nessuno si è preso carico di questa mamma che magari era evidentemente da sola, era evidentemente una persona in condizioni di difficoltà. Vale, noi per esempio nell'esperienza romana è stato fatto un bel lavoro tra pronto soccorso, servizi di pronto soccorso proprio con gli infermieri, le infermiere e servizi sociali per quanto riguarda le violenze domestiche, no? Le classiche donne che arrivano al pronto soccorso, oddio, ho sbattuto, no? L'occhio nell'armadio, sono cascata dalle scale e poi invece viene fuori che la realtà è totalmente altra, però questo venir fuori viene se c'è, come dire, se chi guarda ha occhi per vedere, cioè se questa persona non viene vista per il livido, ma viene vista nella sua integralità e trova un professionista che è in grado di attivare un dialogo, è in grado di, come dire, creare poi una rete intorno a lui che sia in grado di prendersi cura della persona coinvolta. Quindi io credo che sia fondamentale, anche perché, parliamoci chiaro, quello che un ospedale o una struttura sanitaria è in grado di intercettare per quanto riguarda dolore sociale, problematiche mai arrivate da nessuno, è tantissimo, cioè in realtà molto di più di qualsiasi sportello di servizi sociali, di qualsiasi numero verde, di qualsiasi altra cosa che noi ci vogliamo inventare, perché bene o male poi alla fine in ospedale ci si finisce. Tutto sta a vedere poi lì se scatta magari il meccanismo di come dire, di presa in carico, oppure se si, come dire, si chiude la pratica e ci si saluta. Questo, oddio, è vero anche nell'altro senso, perché io voglio dire, per esempio, tante volte ci sono persone fragili che hanno bisogno di sostegno sociale che entrano nel percorso ospedaliero, no? Quanto è importante che anche in questo caso invece ci sia chi come dire, accompagna nei confronti della realtà ospedaliera. Faccio un caso, si parlava di libera scelta, no? Dell'autodeterminazione della persona. Noi abbiamo un'area di persone fragili che non sono interdette, quindi non sono sotto tutela, quindi la legge non dice che non sono in grado di intendere di volere, ma che hanno delle grandi fragilità nel decidere di loro stessi, nel decidere delle proprie scelte. C'è una legge importante in Italia che è quella dell'amministratore di sostegno. Ci sono tante sperimentazioni, che è una figura che non toglie la libertà di decidere all'individuo, però può agire per nome e per conto della persona, viene nominata dal giudice tutelare, ci sono esperienze di formazione di queste figure degli amministratori di sostegno che poi servono anche nel dare il consenso informato, no? Nel firmare il consenso informato quando c'è un intervento ospedaliero e così via. Queste figure hanno un ruolo essenziale perché rispettano la dignità e l'autodeterminazione della persona, ma allo stesso tempo rispettare non significa lasciare da soli, perché questo è l'altro limite critico, no, che ci potremmo trovare un giorno ad avere, va bene, io alzo le braccia e quindi il problema è tuo. No, noi dobbiamo fare in modo che le scelte siano sempre esercitate, però anche in un contesto, in un ambiente attento, dove la persona si sente accolta. Parliamo in questo caso di scelte diverse, io mi riferisco per la mia esperienza anche alla scelta delle mamme nascoste, no? Chi decide quando partorisce di avere poi il bambino con sé oppure decide di lasciarlo in ospedale, sono scelte assolutamente private, personali, che non vanno condizionate, però ciò non significa che non ci sia un training, una formazione fortissima degli operatori e delle operatrici per accompagnare questa scelta, perché sia una scelta presa con tutte, gli elementi e con tutta la comunità attorno, ecco, non significhi disimpegno, ecco, sono due cose, almeno dal mio punto di vista, molto, molto diverse. Dimissioni protette, ci sono tante esperienze, ci sono esperienze anche nella città di Roma, soprattutto per gli anziani, però un po' quello che dicevo prima, sono esperienze di progetto, non sono esperienze di servizio, cioè aprono e chiudono quando ci sono le risorse da investire, non rientrano nei cosiddetti DRG, cioè non c'è una quota di spesa che viene destinata proprio ad attivare questi servizi, per quanto in un'esperienza fatta proprio a Roma per gli anziani, andando a vedere i dati dei ritorni in ospedale degli anziani che avevano avuto il servizio di dimissioni protette rispetto a quelli che non avevano avuto questo servizio, si è visto proprio in modo lampante quanto i ritorni a una settimana e a 30 giorni, la cosiddetta porta scorrevole, no, al pronto soccorso, per cui uno torna a casa e dopo poi si risente male, si erano abbattuti assolutamente, quindi pensate anche al risparmio, tra virgolette, però ciò nonostante ancora oggi non è un servizio, sono solo progetti sulla spesa io concordo, non sono scelte che si fanno in primo luogo per un risparmio immediato, può essere un risparmio a medio e lungo termine, anche perché prima io parlavo delle risorse pubbliche, ma dobbiamo sempre ricordare che in Italia un 40% della spesa sanitaria è sostenuta dalle famiglie con i soldi loro, quindi noi abbiamo un sommerso di domanda che appena si attiva un nuovo servizio viene alla luce e compensa quelle risorse lì, quindi non è che immediatamente si ha un vantaggio, no, allora chiudo le medicine generali, faccio le dimissioni protette e risolvo, no, all'inizio non è sicuramente così, ma nel medio periodo è l'unica strada a mio avviso da percorrere, e un'altra strada, e concludo, è quella, credo che sia davvero fondamentale, dei servizi di sollievo. Prima facevo il caso dei due genitori, no, che hanno questa figlia in una condizione, insomma, di immobilità, credo, e loro da 10 anni non vanno più in ferie. Però vogliono tenere con loro dentro casa la figlia, sia chiaro, non vogliono assolutamente separarsene. Oppure, altro caso, la signora anziana col marito malato di Alzheimer, che assolutamente si rifiuta di neanche ipotizzare di fare sì che suo marito vada in un istituto, e però dice io dopo tanti anni vorrei andare una settimana alle terme per me stessa, cioè quanto sia importante per un caregiver avere la certezza che nel momento in cui ha bisogno di un attimo di respiro, di riprendersi, di recuperare, esistano dei servizi di sollievo in grado di, di accompagnarlo in questo suo lavoro di cura. Questa secondo me è un'altra delle grandi sfide che noi abbiamo, perché riuscire, anche questo fa parte dell'alleanza famiglia persone che si prendono carico in senso anche più lato e servizi, avere una continuità assistenziale che non è fatta di una soluzione, ma è fatta di tante diverse, di un ventaglio di possibilità in cui c'è un attore che è il malato e come dire, la sua rete di cura che si può attivare per attingere a queste opzioni. Questo è proprio un cambiamento di percorso e però secondo me è l'unico cambiamento possibile. Concludo con la risposta alla prima domanda di Drigo, ci provo sugli infermieri. Io credo che davvero in questo, e non lo dico perché siamo invitati qui, ma gli infermieri hanno un ruolo enorme perché sono quelli che più condividono questi problemi, cioè li condividono nel senso che sono le persone, i professionisti che sono di fatto più attenti, ma per il loro DNA, poi anche tra gli infermieri ovviamente come in tutte le professioni ci sono quelli che non, però mentre tutto sommato in Italia ci può essere ancora un medico che definiamo bravo, che non è attento però a queste cose, un infermiere bravo è necessariamente attento a queste cose, cioè fa parte ormai della sua, del suo statuto professionale, non può fare a meno di occuparsi del problema del benessere della persona che ha in cura e non solo del problema della guarigione della patologia che quella persona ha in quel momento. Quindi secondo me pensare a trovare luoghi, modalità di relazione, di correlazione diverse, di incentivazione di queste figure tipo gli infermieri di comunità e quant'altro e di messa in relazione di queste figure con gli infermieri che stanno all'interno delle strutture sanitarie, nelle aree critiche e anche nelle altre aree, io credo che sia una grande chance perché in molti di questi casi il cittadino comunque vede nell'infermiere un alleato. Quindi questo è già un punto buono di partenza, non sempre, ripeto, però ormai come dire, ho almeno una figura attenta alla sua qualità della vita, più che attenta al decorso strettamente della sua patologia. Quindi è un punto di vista professionale molto vicino a quello poi del cittadino che ha diritto a ricevere le cure. Quindi io credo che qui c'è la possibilità di un lavoro da costruire.
Grazie veramente alla necessità di un lavoro da costruire, veramente, grazie. C'è ancora un intervento, mi pare?
Elio, scusa, la domanda della collega del 118 pronto soccorso, mi permetto di ricordare. Diceva quale può essere il loro contributo nella continuità assistenziale, vero? E poi fa la domanda prima lei.
Ah, ok. Un mio ultimo approfondimento richiesto al professor Macciocco che si riallaccia un pochino alle conclusioni fatte dalla dottoressa Milano. Volevo chiedere qualche spiegazione in più rispetto alla costituzione di questo team multiprofessionale, no? In cui lei diceva che c'è stata appunto una discussione andata avanti per 3 anni e poi alla conclusione ci ha fatto una sintesi chiaramente. Da cui ne viene fuori appunto il ruolo dell'infermiere che fa il follow up, il monitoring del paziente, c'è una certa collaborazione con il coordinatore che è appunto il medico del piano di cura. Ma in relazione appunto a quanto diceva la dottoressa, ma la condivisione del piano di cura viene fatta all'inizio anche con l'infermiere? Perché sulla scelta dell'appropriatezza delle cure mi sembra che il ruolo infermieristico sia determinante.
Dunque, c'è ancora un intervento, mi pare, qui a metà sala. Grazie, dopo chiudiamo questa fase del dibattito perché i due relatori purtroppo ci devono lasciare per motivi, come dicevo prima, improrogabili.
Cristiano Chiappa, infermiere per intensiva. Io mi riallaccio all'intervento della collega, l'ultima domanda posta. Mi sento solo, si è parlato di equipe di cura, vedere queste cose senza considerare un concetto di equipe diventa difficilissimo. Come posso collaborare, come diceva la collega, a un progetto di cura che non ho condiviso?
Ok, grazie. Dottor Macciocco.
Ecco, la mia scusa iniziale nella stringatezza del mio intervento sono dimostrate da questa osservazione, nel senso che non ho spiegato qual è stato il percorso molto complesso a cui, per cui si è arrivati a, per esempio, definire percorsi assistenziali nel diabete, nello scompenso cardiaco, nell'ipertensione, nel BPCO, eccetera. Questo è stato il frutto di un lavoro comune di medici e infermieri a livello regionale nella definizione di percorsi assistenziali legati a queste patologie, che hanno avuto poi un percorso a livello di ASL e a livello poi evidentemente anche di team. Ma la cosa importante è che il percorso è stato, diciamo, iniziato a livello generale, nel senso che sono state prese tutte le evidenze scientifiche riguardo a questi percorsi e alla fine siamo arrivati a una condivisione multiprofessionale dei percorsi. Diventava difficile utilizzare linee guida per ogni singolo team, tenendo conto che attualmente i team in azione sono circa 60, che coprono circa 600.000 persone, adesso partiamo con la seconda ondata, altri 30 team e si copre circa 1 milione di persone in Toscana. E quindi la risposta è questa, cioè non c'è stato un percorso assistenziale definito dai medici di un team, ma da un Consiglio Sanitario Regionale che ha avuto la responsabilità di definire le linee generali delle linee guida per queste patologie.
Grazie della risposta. Per quanto riguarda la richiesta del collega del 118, credo la dottoressa Milano aveva già...
Comunque posso provare a dire meglio, lo dico così, cioè a mio avviso e per la mia esperienza l'infermiere di pronto soccorso, anche qui io intendo il team ovviamente, tutte le esperienze che ho visto funzionare sono quelle che poi alla fine sono fatte in equipe professionali che sono all'interno dei servizi, comunque ha due fondamentali ruoli. Il primo come attivatore di percorsi di cura. Ho fatto il caso delle donne vittime di violenza domestica, potrei fare il caso di persone, i clochard, i cosiddetti senza dimora, no? Che vivono e che spesso trovano il pronto soccorso come primo luogo di approdo, poi bisogna capire se è l'unico luogo oppure se dopo si attiva un percorso di cura socioassistenziale. Potrei parlare dei giovani, abbiamo un'esperienza a Roma di un... che cosa è successo? Ci si è accorti nel pronto soccorso che arrivavano sempre gli stessi ragazzi, con incidenti stradali, altri problemi, ferite. In sostanza si è attivato un meccanismo di presa in carico psicologica di ragazzi che evidentemente avevano questi comportamenti a rischio in maniera eccessiva e ripetuta e che quindi certo si curava di volta in volta la frattura che si facevano, il taglio che si facevano, ma il problema era proprio di altra natura e quindi andava preso in un altro modo. E con un registro di questi casi è stato possibile rilevare moltissime continuità di questo tipo. Quindi attivatore di percorsi di cura per bisogni sommersi, che arrivano al pronto soccorso quando sono ancora sommersi, il pronto soccorso è il luogo dove si possono individuare, non solo fare il triage sulla patologia, ma si può capire che tipo di bisogno assistenziale c'è dietro. E poi il proseguimento, la non interruzione traumatica di percorsi di cura già in essere. Questo è un altro grande problema, perché ci sono persone fragili dal punto di vista sociosanitario, che questi due bisogni marciano insieme, nella persona non si distinguono nemmeno, che arrivano al pronto soccorso e talvolta il pronto soccorso può essere un trauma nel trauma per una persona che già ha, come dire, una sua fragilità. E quindi l'attitudine di un servizio di pronto soccorso di entrare in rete con chi già segue questo percorso assistenziale, fare la sua parte, è anche questo un enorme bisogno, insomma, che si sente, io dico, dal lato sociale, che è quello che conosco ovviamente di più.
Grazie anche a Raffaella Milano per queste precisazioni, credo che gli stimoli che abbiamo avuto sono stati veramente già molti in questa prima fase. Ringraziamo i due relatori che devono purtroppo lasciarci, come abbiamo già annunciato, e speriamo di averli ospiti in altre occasioni, in altri eventi formativi nostri, perché il loro contributo è stato sicuramente importante. Grazie, li salutiamo direi con un applauso. E chiamiamo il dottor Piero Salvatori,
per proseguire un po' questa sessione oggi pomeriggio. Con il dottor Salvadori parleremo di integrazione ed interazione di specificità professionali per risultati avanzati, valorizzare la logica collaborativa rispetto a quella competitiva, perché dalla collaborazione le risorse vengono utilizzate certamente molto meglio. Abbiamo chiesto questo intervento al dottor Piero Salvadori non in maniera generica così, ma perché il dottor Salvadori è direttore del Dipartimento di Cure Primarie ad Empoli, è un esperto della materia, avendo organizzato diversi eventi, essendo stato conduttore di gruppi di lavoro significativi su queste tematiche, ha una lunga esperienza in materia, ha studiato modelli organizzativi e strumenti di gestione per le cure primarie e quant'altro, quindi un esperto su questi argomenti, al quale appunto abbiamo chiesto di ragionare su questa interazione ed integrazione, questa preferenza da dare alla collaborazione piuttosto che alla competizione, ecco, in vista dei risultati che sono quelli che interessano tutti ovviamente. Grazie e buon lavoro.